DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Proprio scemo, no, ormai.
Sarai intelligente tu, raccomandato di merda. È meglio un pazzo sano che un raccomandato di merda, questo ricordatelo.
Ma come ti permetti? Ma io ti querelo.
Come hai fatto arrivare fin là tu? Come hai fatto arrivare
esatto,
là?
Esatto, bravo, sì, diciamolo.
Tu come hai fatto? Ma tu, ma che te...
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Io vorrei chiedere a Parenzo come cacchio fa a stare insieme a un fascista come te, che è un difensore di assassini.
Sì, ma fascista, eccoci, che vuol qua. Dire fascista? Eccoci. Che vuol dire fascista? Fascista,
ma
che
lo
vuol
sai
dire?
Benissimo.
Che vuol
lo
dire?
Sai
no,
benissimo,
lo so, dimmi che vuol dire.
Lo sai
dimmi
benissimo
che
cosa vuol dire fascista.
Che vuol dire?
Lo sai benissimo.
Dimmelo.
I libri
dai.
Di storia le leggi o no?
Dimmelo che non sai nemmeno le definizioni, coglione. Dimmelo
sì,
che vuol dire.
Che fascista vuol dire che c'è una testa di cazzo che impedisci la libertà delle altre persone.
Ma le bonifiche che ha fatto, la scuola, tutto. Capito? Io ce l'ho nel cuore, ce l'ho nel portafoglio attaccato nel collo, Sua Eccellenza, non c'è problema.
Sì, io sono fascista di brutto e dico solamente questo: in questo paese, Beppe, in questo paese di merda, ormai il Duce, Sua Eccellenza, non farebbe nulla, non ce la farebbe. Ci andrebbe uno come Putin e uno come Kim Jong-un.
Allora, Radio 24 è una bella radio,
sì,
io l'ascolto,
vero. Sì,
ci sono giornalisti in campa e poi non so come mai fanno una trasmissione come la sua, me lo chiedo sempre.
Non ce ne può più di te e delle tue cazzate terrificanti, non se ne può più.
Perché? Avete paura? Avete paura?
Sai che insomma
avete
io...
paura? Dai, sentiamo.
Allora ragazzi, scusate se rimango sempre all'Università Roma 3 che organizza questo corso per bambini trans, ma io non ho ancora capito, e ripeto, organizza un corso per bambini trans che non esistono, per bambini trans, un'università italiana con i soldi nostri, con i soldi nostri. Ma non ho ancora capito, siccome c'è scritto per bambini trans, ma anche per bambini gender creative. Ma che cazzo vuol dire gender creative, porca troia? Ragazzi, dovete mettervelo nella testa. Fino a 18 anni non dovete rompere il cazzo alla gente. Dopo uno decide quello che vuole e comunque decidono i genitori. Non c'è nessun corso per portare bambini fluidi all'università, porca puttana. Vabbè, andiamo oltre. Vittorio Feltri ha detto che i ciclisti mi piacciono solo se investiti. Signor Vittorio Feltri, ai ciclisti sparerei, però non lo faccio perché non sono armato. Scandalo, oddio, si deve dimettere. Ma ragazzi, ma è semplicemente una roba che si dice perché gli stanno sul cazzo i ciclisti. Non è che va là con la pistola a sparare, né soprattutto li metterebbe sotto, dai, su. Mi piacciono solo se investiti. Risulta che abbia investito qualche ciclista?
Beh, non ci mancherebbe altro.
Dai, su. È il politicamente scorrettissimo Feltri. Viva Feltri, non gli rompete il cazzo. Ogni tanto la sinistra si inventa il fascismo che non c'è. Il sottoscritto, insieme ad altre persone, tra cui Monio Vadia, che certo fascista non è, il signor Giarrusso, ex grelino, che certo fascista non è, e una terza persona, anzi no, un giornalista che si chiama Cavalli, che certamente fascista non è, parteciperà a un convegno organizzato da Borgonovo, vice direttore della Verità, giornale non eversivo, giornale che non appartiene al neofascismo italiano, ha organizzato un festival culturale a Torino. La sinistra protesta perché c'è un discobolo nel manifesto, un discobolo che sarebbe il simbolo della forza, il simbolo della mens sana in corpore sano, che non era uno slogan fascista. Siete ridicoli, siete personaggi ridicoli, ridicoli. Evoca il fascismo con i soldi dello Stato, certo è stato finanziato dalla regione, come tutte le regioni in mano alla sinistra finanziano anche loro dei festival che hanno dei temi che più o meno si ispirano alla sinistra allo stesso identico modo, porca troia.
E Giuseppe Cruciani, nostra colonna.
Sì, un pitbull che aveva ucciso un bambino aggredisce una volontaria in un canile, ferendola gravemente. Questo qua aveva già ucciso un bambino, non si capisce perché il pitbull è ancora circolante. Doveva essere soppresso. Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
La prima cosa che diciamo e vorrei chiedere un intervento della Corte dei Conti è capire come mai a questo festival di Torino, organizzato da intellettuali di destra, la persona più a sinistra che è stata invitata è Cruciani in questi partiti. Ma il tema non è questo, il tema non sono neanche i 100.000 euro. Il tema non sono i 100.000 euro, ripeto, il tema non sono forse non si è sentito, è caduta la linea. Il tema non sono i 100.000 euro che la regione ha dato per fare un festival dove si parla di maschi contro femmine. Sì. La cavalleria.
Allora...
La cavalleria.
Ma che te ne frega a te?
Cioè,
cavalleria. Ti indigna la cavalleria, non ti indigna i bambini trans.
Di che cosa
Io parlo del mio libro di libertà di espressione.
Si invita un prete che considera l'aborto uno sterminio.
Certo,
uno sterminio.
L'ha detto anche l'altro giorno, era venuto qua da noi.
Ma io dico, ragazzi miei, ma non è che le regioni di sinistra, dici tu, finanziano dei festival dove si inneggia la rivoluzione d'ottobre? Ma ragazzi miei, ma di che cosa state parlando?
Siete
vorrei capire
ridicoli.
Quanto Cruciani è pagato, quanto rimane, quanti una cosa vergognosa.
Sono vergognosa.
Sulla quale bisogna fare chiarezza, bisogna parlarne con
trasparenza. Trasporto e alloggio, ma d'altra parte a che servono i soldi? Non ho chiesto cachet.
Cosa devono trasportare? E i cavalli? E i maschi contro femmine?
Ma che te ne frega a te?
Parlo di maschi contro femmine.
E fanno venire le scuole, fanno venire i ragazzi là. Qual è? Che te ne frega a te? Ma che te ne importa?
Le scuole indottrinano.
Ma che indottrinano? Ma non rompere i coglioni.
Ma incredibile. Questa è l'egemonia culturale delle destre.
Ma quale egemonia culturale?
A Giuseppe Cruciani, poi hanno invitato Belpietro, che è il direttore di Borgonovo, peraltro.
Ma che te ne frega a te?
È una cosa incredibile. Comunque, Vittorio Feltri,
e i ciclisti.
Posso dire una cosa?
A me mi stanno sul cazzo, anche a me stanno sul cazzo i ciclisti in maniera enorme. Io le piste ciclabili le toglierei
forse un direttore
una.
Che dice però.
Senti Feltri.
Poi mi danno sui nervi le piste ciclabili, mi stanno sul cavolo anche i ciclisti, li sparerei. Poi non lo faccio perché non sono armato, ma lo farei volentieri. Milano, nonostante i nostri malumori, continua a crescere e continua a migliorare. Purtroppo mi danno fastidio gli asfalti pieni di buche perché mi fa male la schiena con la macchina. Questa. E poi mi danno fastidio le piste ciclabili, fastidio. Io i ciclisti mi piace solo quando vengono investiti.
Ma tu scusa, mi corto. Ma chi è che stava applaudendo a una follia simile? Stava per partire un timido applauso per...
consigliere regionale dei Fratelli d'Italia.
E ancora consigliere regionale, non si è dimesso.
Ma che te ne frega a te, che te ne un po'. Vai a sfrugugliare, dai, rincorri ogni giorno per dire quanto ci va al consiglio regionale.
Povero
vai.
Sì, questo glielo voglio chiedere, la prossima volta glielo voglio chiedere.
Quanto vai al consiglio regionale? Quanto vai? No, chiediglielo, stasera magari lo chiamo, chiediglielo. Allora, abbiamo una nuova eroina a sinistra. Un nuovo maître à penser, una nuova intellettuale, Francesca Pascale, ex fidanzata del signor Berlusconi. Ma zero.
Cosa c'è? Ti fa paura?
Ma si può dire che era fidanzata con Berlusconi? Che era fidanzata con Berlusconi o no?
Sì, no, Francesca Pascale ha una sua vita, un suo percorso, ha fatto le sue scelte.
Si può dire che è stata a lungo fidanzata con dottor Berlusconi?
È una notizia vecchia, è una notizia che oggi è irrilevante rispetto a quello che
dice. Ma si può dire o non si può dire?
Ma quanti fidanzati hai avuto tu?
Siccome c'è l'evoluzione, no, ma siccome è paladina della, dei diritti delle donne,
ma appunto,
della,
ma basta,
no,
quello,
delle donne,
conta quello,
delle donne che devono
conta
farsi
quello,
strada da sole, eccetera. Io dico solo un dato di fatto, un dato di fatto. È stata fidanzata
questo
a lungo del dottor Silvio Berlusconi.
E toglie,
lo posso dire o no?
Facendo così, io
non
spero
ho detto
che
nulla,
guarderi, perché facendo così tu sminuisci,
ma figuriamoci,
quello che lei
io
dice.
Io dico semplicemente questo:
siccome è stata fidanzata,
no,
non può occuparsi di diritti.
No,
lei è Francesca Pascale, deve essere rispettata.
Io la rispetto, posso dire, posso dare delle notizie o no?
Contribuisce,
posso dare delle
contribuisce
notizie o no?
a togliere un po' di imbarbarimento al dibattito pubblico sul tema dei diritti.
Ma figurati,
tu la denigri,
ma
dicendo può il sottotesto delle porcherie che dice.
Ma io non ho detto nessuna porcheria.
Ma ricordatevi che è stata fidanzata
io
con Berlusconi.
Io ho detto semplicemente, ma no,
ma
io
dici
dico
con chi sei stato fidanzato tu? Magari
Pascale
è stato fidanzato con Prip che tu
Pascale,
e che ne sappiamo noi? Magari ha avuto una fidanzata di Mengele, della figlia di Mengele, che ne sappiamo noi?
Senti.
Ma non è che questo toglie valore,
no, no,
a quello che dici,
no,
anzi lo aggrava.
Pascale,
è ancora più eccessivo il fatto che
contro
un
Salvini
signore che si reputa cristiano, che fa i comizi, sì, con
questo
il rosario in mano,
Salvini,
riesce poi,
brava,
a respingere delle persone che sono disperate, che cercano aiuto.
È bravissima.
Lì la
è
cristianità,
certo,
non la vedo.
Esatto.
Allora, qui abbiamo una
benissimo
signora che dice, che
no,
sostiene,
lei
fa
un
che sostiene,
no, la signora,
che sostiene
la,
che se uno è cristiano
Francesca
non
Pascale
deve respingere.
Sì.
Non deve,
no,
respingere le
dice,
persone in mare.
No, dice uno che fa i comizi con la croce e chiude i comizi dicendo Vergine Maria,
questa è una minchiata, lo sai che penso
20
di questo
giorni,
e beh,
tiene
che
20
e
giorni in ostaggio migranti in mezzo al mare.
Ma che c'entra?
Non si può,
ma
dire cristiano
ostaggio?
Ma non lo dice, lo dice,
ma
il Papa,
quale ostaggio?
Ma lo dice il Papa,
e chi se ne frega?
Non lo dice solo la Pascale, il Papa lo dice.
Fermi,
che vergogna che sei.
Tutto
la Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7101. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Università di Bologna, lezione di geografia. Il professore esordisce con un "i diritti di tutto". È ora di finiamola.
600 morti in 2 giorni, donne e bambini, il vostro amico Netanyahu, 600 morti in 2 giorni in Libano.
Meno male che in questa disgraziata trasmissione c'è un faro, un baluardo di umanità che si scaglia contro le nefandezze dello Stato israeliano, terrorista, genocida, assassino.
Vai spatalo! Fight! Fight!
Fight! Fight! Qualcuno riesce ad adorare Spatalino anche quando spara a zero contro Netanyahu. Contro Netanyahu. Ma abbiamo, ripeto, una nuova eroina a sinistra, ripeto ancora, la signora Pascale. La signora Pascale che dice che l'Italia è antifascista. Beh, lei ha preso la tessera dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. L'Italia è antifascista. Ma io dico, ragazzi, ma dobbiamo ascoltare dalla Pascale che l'Italia è antifascista? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne fotte? Ma chi se ne fotte. Scusa, però adesso abbi pazienza. Va bene tutto, uno vale uno, io sono disposto ad ascoltare tutto. Ma mi spieghi il motivo per cui una persona che è stata a lungo, diciamo, il suo ruolo sociale è stato quello di fidanzata di Berlusconi. Questo è un ruolo cosa degnissima, aspetta! E
ma
poi è
c'entra?
Stata fidanzata con un'altra signora, una cantante a cui si è lasciata. Questi sono i due eventi, due fatti
allora?
Per cui è conosciuta
ma
la signora Pascale.
Ma non è
e ci dobbiamo interessare alla tessera dell'Ampi. Non ha fatto un cazzo! Questo
no,
è il punto.
Anche, guarda, che anche nel periodo. Anche nel periodo in cui stava con Berlusconi, il tema dei diritti civili non sembra il centro
della
sua azione.
Ma il tema dei diritti civili quali?
Dopodiché, se ti piace l'idea di prenderla come tuo bersaglio, perché
no,
ti
non
fa
è
paura,
un bersaglio, parla in televisione,
perché altrimenti
io la commento, sì. È normale, dai.
E cosa commenti? Cose di buonsenso che dice, cose
appunto, cose banali, diciamo.
Su cui dovresti anche tu essere d'accordo, se non fossi al servizio della destra più retriva.
Della prima che ti ho fatto ascoltare, no.
Della destra più retriva.
Non sono d'accordo, su questa sì, ma è banale, senti.
Dell'Ampi è stata una conseguenza del fatto che purtroppo oggi bisogna sottolineare ancora l'ovvio che l'Italia è antifascista. Ed essere antifascisti non significa essere automaticamente di sinistra, ma significa ripudiare tutto quello che di buono non ha fatto il governo, il periodo storico del nazifascismo. Quindi la mia scelta all'Ampi è una scelta di rispetto per la libertà che mi ha donata gratuitamente, con grandi sacrifici. Ed è una scelta non politica ma di buon senso totalmente.
È una scelta di esibizionismo. E così parlano di me. Prendo la tessera dell'Ampi, che è una cosa inutile. Prendo la tessera dell'Ampi, così la dice la Pascale, due punti. La Pascale ha preso la tessera dell'Ampi. Questo è il punto fondamentale. Non c'è altro motivo se non l'esibizionismo di una notizia. Punto, finito.
Ma dai. E invece quello
posso dire quello che penso.
Quel signore che ha i busti di Mussolini.
Non mi vuoi far dire quello che penso,
la seconda
non mi vuoi far dire,
Stato,
non mi vuoi far dire quello che penso, che ti devo dire, non mi vuoi far dire quello che penso. Allora Orsini
non posso,
sostiene che gli Hezbollah ancora non hanno fatto sfoggio dei missili più sofisticati, cioè sta dicendo che
non posso.
Israele colpisce ma non alla fine non porta un cazzo questa
non cosa. Posso commentare ti chiedo scusa. Non posso commentare.
Altri, e io sono tra questi, sono più pessimisti. Io penso che Hezbollah non abbia fatto ancora sfoggio dei suoi missili più potenti, dei suoi missili più sofisticati, perché si propone di utilizzarli nel caso in cui ci fosse una sorta di scontro apocalittico con Israele.
Cioè ha dei missili più forti, signor Orsini. Avevano 15.000 missili, adesso 150.000, cioè dice che c'hanno più missili di prima. Senti, signor Orsini.
Hezbollah nel 2006 aveva 15.000 missili, adesso ne ha 150.000. E anche immaginando che Hezbollah non abbia missili così sofisticati, chiaramente se lancia 30.000, 40.000, 70.000 missili.
Quindi lei
Israele,
ritiene che ci possa essere una risposta ben più importante?
Signor Orsini, quello che ieri mi ha fatto incazzare, stavo guardando la trasmissione della signora Berlinguer, era che c'era un signore che dava ragione a una che ha occupato una casa a Roma, veniva sgomberata, urlando con la gente di Potere al Popolo sotto casa, la gente che si era legata con le catene per non andare via da casa. Ma meno male che è intervenuta la polizia! Meno male che è intervenuta la polizia! Uno si è legato con le catene! Con le catene in una casa privata! La proprietà privata è sacra! Avete rotto il cazzo voi che vi legate con le catene! Voi che volete impedire gli sgomberi! Senti Giordano contro questo tizio qua, contro un sindacalista di questi qua.
Allora, il costo di questa inefficienza non può essere fatto poi cascare sulle spalle della mamma nostra o di una mamma che va in ospedale e si trova a casa occupata.
Però Giordano, parliamo di dati reali, no? Perché altrimenti se il suo vicino di casa, l'amico, il cugino gli ha detto
dati reali,
eccetera.
Io sono 4
allora,
anni che
solo nella
dati
città
reali.
Di Roma.
Ma cosa sta dicendo?
Solo
ma
nella città di Roma
che
ci sono
dati reali. Le porto
solo
mille case,
se mi fa parlare
no, ho capito,
solo nella
lei,
città
insulta,
di Roma
da una parola in su, ma cosa vuol dire paga dati reali? Io parlo di dati reali da 4 anni
solo nella
qua.
Città di Roma
ci sono
7.000
ma di che dati reali parla? Ma di che cosa parla? I dati reali. Sono quattro anni che raccontiamo storie di disgraziati che non hanno a disposizione la loro casa.
Aspetta.
Quattro anni. Sono quattro anni che andiamo a raccontare la
casa.
I dati reali.
Chiedo, perché non racconta?
Aspetta, Mario, non arrabbiare.
Perché non racconta di 7.000?
Vabbè, allora, aspetta un attimo.
I dati reali. Lui sa i dati reali. Ma che ne sai?
Fammi sentire però cosa vuole dire. Perché non racconta? Sentiamo.
Massimo da Varese, dimmi. Massimo, dimmi.
Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Allora, io solitamente sono abbastanza d'accordo con te, in generale, anche con Feltri, però devo dire che questa volta qua sui ciclisti hai detto una grande, più che una grande cagata.
Io non ho detto niente sui ciclisti. Posso avere il diritto di non sopportare.
Condiviso.
No, non ho condiviso. Ho detto viva la scorrettezza di Feltri che sostiene che lui i ciclisti li vuole vedere
follia,
solo investiti.
Dai.
Ma qual è il punto? Ma che vi frega? Che poi mica li investe i ciclisti.
Ho capito, ma questo è un'istigazione perché c'è qualche testa calda.
Ma non diciamo cazzate.
Non
trasformiamo tutto in reato, Massimo. Non diciamo puttanate.
Io sono un ciclista amatore.
Va benissimo.
Io li vedo. Ho a che fare con molti automobilisti che non sopportano tanti ciclisti.
Ma nessuno ha invocato la strage dei ciclisti.
E uno con una testa così e che ascolta le parole di Feltri, cosa può diventare quando vede un ciclista?
Le parole di Feltri e dunque ti mette sotto perché ti vede così. Dai, non diciamo cazzate.
È un'istigazione
a
delinquere e tu stai appoggiando una persona che sta istigando a delinquere.
Ma non diciamo puttanate.
Ed è una cosa gravissima.
Ma
che
non
ci sono,
diciamo stronzate.
Di morti sulle bici a causa degli automobilisti.
Anche a causa dei ciclisti. Adesso hai fatto il censimento di chi è, che sono tutti colpa degli automobilisti.
Ma tu sai quanti morti ci sono per.
Sì. E che ne sai che è tutta colpa dei ciclisti?
Insomma, rischiano la vita i ciclisti, Stai scherzando?
Fermi.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Parenzo, mezzo uomo, tu hai sputato in faccia a 500.000 di persone che ha dato il voto a Vannacci. E allora come ti permetti a dire che Cruciani ha sputato in faccia a 500.000 di persone che ha firmato per dare la cittadinanza anche al buco del culo? Vergognati, o quello che fai tu va tutto bene? Sei come Netanyahu, due stronzi di merda.
Io ho un sogno da vita, vedere Netanyahu rispondere in mondo visione a Spatalino. David, vai a fare in culo.
Lo sai la cosa che mi fa godere più di tutti? è questa, so, che il signor Netanyahu
tendo a non capire, no, il signor Netanyahu, finale di queste persone che dicono David vai a fare in culo.
Ma sì, prima, ma è un, non capisco, ormai questo è finale, è un piccolo, sì, jingle, è un piccolo jingle,
è
un piccolo,
ho capito, jingle. Ma
la cosa che, sì, mi fa godere più di tutti è che Netanyahu è, sì, oggettivamente una delle persone più odiate al mondo, è oggettivo, sì, è oggettivo,
c'è,
è oggettivo,
non c'è dubbio,
e
non
questa
c'è
cosa, amico, mi fa godere tantissimo, non so perché mi fa godere da morire.
Detto Bibi,
sì, che lo vedi là, e se ne fotte che lo odiano in tutto il mondo, se ne fotte,
se ne fotte. Lui ha un problema, che è quello di ridurre l'impatto che il signore Hezbollah può avere nella distruzione di Israele. Dice, scusate, tu hai un problema, hai un signore che dice che vuole distruggere Israele, che cosa fai? Hai due alternative. La prima, gli metti delle bandiere arcobaleno per la pace sulle finestre. No, è una io dico, hai davanti due possibilità. La prima, c'è, cioè, un signore che dice ti distruggo, ti manda dei missili, ti annienta tutto il nord di Israele, e tu hai una possibilità, quella di dire aspetta, mettiamo delle bandiere per la pace. È una possibilità. Chiami Michele Santoro, chiami Vittorio Agnoletto, chiami il popolo della pace, chiami questi, e fai una manifestazione e dici e dici pace.
Cioè, è una possibilità.
Io non dico, io metto sul tavolo.
Tu dici che di fronte alla bandiera della pace il signor Nasrallah di Hezbollah non è molto sensibile, di Vittorio.
Comunque, chiami la dottoressa albanese, quella che ha la delega all'ONU, il professor Orsini,
dottor Gutierrez,
dottor Gutierrez, tutti insieme, e dici pace. È una possibilità, non voglio irridere, è una possibilità.
Oppure
pace. Questi bombardano con dei missili, prendono gli ostaggi, stuprano, fanno, e tu metti una bandiera della pace. È una possibilità, è una possibilità. Può essere che si fermi, può essere che... C'è un'altra possibilità, che è quella di dire riduco il loro contingente militare e quindi distruggo le postazioni dalle quali partono.
Oppure faccio esplodere i loro telefoni, oppure faccio esplodere,
o faccio esplodere i loro telefonini con degli omicidi
i
mirati,
walkie-talkie, sì.
Insomma, provo a ridurre il loro impatto devastante. Sono due. Allora, tra esporre la bandiera della pace e dire pace, e l'altra ipotesi, che è quella di distruggere le infrastrutture dell'odio,
e anche ammazzare le persone, anche ammazzare i terroristi,
quello,
no, ma anche ammazzare
nella seconda
i terroristi.
Guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale si bombardavano i nazisti, però c'era, come in tutte le guerre drammatiche, succede. Ora si tratta di capire quali delle due opzioni.
Senti,
io non vedo una
senti quello che dice Santoro, dice Santoro, che una volta tu amavi, però una volta tu amavi, una volta tu amavi,
ma io rispetto sempre, è un grande giornalista, quindi non sono d'accordo sulla sua visione, ma è un grandissimo amico e giornalista.
Adesso questo sta bombardando un altro paese, sarà un criminale anche Netanyahu, o quando arriveremo a definirlo come, per quello che è? Quando arriveremo a pronunciare questa parola?
Allora, Michele,
è questo il discorso dell'Occidente.
Però devo dire al dottor Santoro che non l'ho mai visto così appassionato contro qualche terrorista con la stessa cosa. Quando vedremo mai Netanyahu, no, accusato di essere un criminale, eccetera, con la stessa foga? Non l'ho visto scagliarsi contro i professori di Hamas o altri. Comunque sarà un caso. Poi dice che
io vorrei
in
solo
Italia,
capire
aspetta. Santoro è anche ossessionato dall'ordine, dice che il governo è ossessionato dall'ordine.
Beh,
e
questo
adesso
è vero, hanno introdotto 24 nuovi reati, dai, questa
fatemi,
è una follia.
Fatemi capire una cosa, fatemi capire. L'Italia è veramente un paese dove è in pericolo la libertà di manifestare? Dove è in pericolo la libertà
se fai
di dire
un blocco stradale ti arrestano.
Ma il blocco stradale non è una manifestazione del pensiero, porca troia!
È uno scioperino. Che
non
male
è uno scioperino, è un danno per la gente che è lì, che lavora.
Ma ho capito, ma uno sciopero per forza è un danno. Chiama Mario Capanna. Chiama Capanna. Cioè, è evidente che tu devi creare un disagio enorme bloccare le infrastrutture nevralgiche. Queste ragazze e questi ragazzi non hanno capito che dovrebbero bloccare contemporaneamente le grandi arterie del paese. Si prende una cartina, si blocca la A1 in diversi punti, in particolare a Bologna o verso Barberino, Rocco Bilaccio, si divide in due, si blocca l'Italia. Per ora fanno dei blocchetti simbolici, andrebbero organizzati con centinaia di persone, dei blocchi
anche
a gatto selvaggio, certo io vado lì e io naturalmente ricordo agli ascoltatori che viaggio sui treni gratis perché sono stato un deputato della Repubblica e posso muovermi su tutto il territorio nazionale gratuitamente perché ho servito questo paese facendo il deputato della Repubblica.
E prende anche due o tre vitalizi.
Prendo,
no?
un vitalizio straordinario. Regione, li elenco: eurodeputato, quindi europeo, regione e Parlamento, sono tre di un'attività gloriosa politica che ho realizzato nel corso degli anni. Suggerisco agli amici di bloccare le grandi arterie stradali. Autostrada A1, basta mettersi a Bologna, primo blocco, a Barberino Ronco Bilaccio tra la Toscana e l'Emilia, si blocca l'Italia, si blocca.
Dunque,
l'Italia.
Se centinaia di persone
bloccassero, mammolette, ma sono semplicemente delle piccolissime schermaglie, ma noi abbiamo di fronte la possibilità oggi di bloccare l'intero paese.
La cosa incredibile, signor Capanna. Allora, siamo in collegamento però con una ragazza che si chiama Lucia Palazzo. Buonasera.
Ciao
Lucia, come stai innanzitutto?
Meglio.
Allora, quanti anni hai?
24
anni, sei di Cattolica ma vivi a Dubai, sei famosa, diciamo così, sui social per il make up, ma non ti abbiamo chiamato per questo naturalmente, ma per il fatto che e credo che dalla voce non ti sei ancora ripresa del tutto, da quello che ti è successo. Sei stata molestata su un treno in Lombardia che portava dalla stazione Cadorna a Saronno da due marocchini, è così?
Allora sì, poi vabbè, diciamo nordafricani, perché
nordafricani.
Comunque
non sappiamo ancora che cosa di quale paese sono. Chi è? Questo, scusami, è Giordano che ogni tanto invoca il suo regista. Che cosa è successo esattamente?
Allora, io sono salita a Cadorna perché prima si parlava di scioperi, appunto. Io dovevo prendere un altro treno, ma in quel giorno ci sono stati degli scioperi, hanno bloccato i treni e una stazione metro.
Sì.
Quindi ho dovuto prendere appunto fino a Saronno e poi avrei dovuto cambiare e prendere fino a Busto Arsizio per andare da mia sorella.
Sì. Vabbè.
E due fermate prima, una fermata prima, insomma, prima di Saronno, sono saliti questi due ragazzi.
Sì, nordafricani.
Esatto. Che inizialmente sono andati in fondo al vagone e poi dopo sono ritornati indietro e si sono seduti proprio davanti a me.
Forse perché eri carina, diciamo, magari, no? All'inizio sembrava.
Per fortuna, dai, sono carina, però non è stato bello, ecco.
No, ma certo, naturalmente adesso era una battuta la mia, naturalmente. Magari si sono piazzati lì. Che cosa hanno iniziato a fare?
Allora, sì, avevano questa fissa per le bionde, perché ho saputo poi che l'hanno fatto anche a un'altra ragazza.
Sì.
E si sono seduti davanti a me, hanno iniziato a calzarmi i piedi, hanno iniziato a dire appunto bella, come stai, quanti anni hai. Io non rispondevo, quindi continuavano appunto a calzarmi, ho risposto in inglese che non parlavo italiano. E al che loro hanno iniziato a...
Che è successo?
Hanno iniziato a parlare in inglese, a chiedere le stesse cose. E dopo un po' ero appunto annoiata dalla situazione, mi sono alzata e uno dei ragazzi mi ha bloccato con le gambe per non farmi appunto passare. E in quel momento poi mi ha anche toccato, mi ha tirato una pacca sul sedere.
Sì.
Io sono andata a sedermi dall'altra parte, vicino tipo ai due unici signori che c'erano appunto nel vagone, che avranno avuto tipo una quarantina d'anni.
Ma non hai chiesto aiuto?
Io speravo che comunque, vedendo la situazione, cioè se io avessi visto la situazione esternamente, avrei aiutato la ragazza. Loro invece non si sono mossi.
Ma come è finita la storia poi?
Nulla, poi dopo loro si sono messi davanti in un altro sedile, hanno continuato ad insultarmi, dandomi della troia, dandomi della puttana, tutto questo. E mi fissavano e io poi sono rimasta proprio bloccata, ho chiamato mia sorella e sono scesa dal treno, mi hanno seguito per una piccola tratta, poi alla fine niente, ho aspettato che arrivasse il ragazzo di mia sorella a prendermi, perché adesso faccio molta fatica a prendere i treni da sola, ecco.
Senti, ma tu prendi il treno spesso?
No, io stando a Dubai comunque, cioè, vivo con i taxi e cioè solo quando vengo da mia sorella, che capita veramente una volta all'anno, prendo i treni.
Però ecco, dicono, siccome c'è una parte della politica che dice no, ma il problema della sicurezza è esagerato, il problema della sicurezza in particolare a Milano è esagerato, il sindaco di Milano fino a poco tempo fa diceva no, ma è solo una percezione, eccetera. Mi sembra che però dalla cronaca che non sia così.
No, bisognerebbe aumentare la sicurezza, specialmente sui treni, sui mezzi di trasporto, perché comunque la situazione
piccola. A Dubai che succede? A Dubai che succede? Se, cioè, che cosa fanno di fronte a una cosa di questo tipo?
A Dubai nessuno ti permette di fare una cosa del genere. Dici una parolaccia, vai in galera, cioè diretto proprio.
Beh, sì, c'è la polizia dappertutto, certo, insomma, è un paese.
Ma perché non si può trasformare?
In generale proprio non esiste.
Però Dubai non è esattamente, scusi, io l'esperienza terribile che ho vissuto. Io sono stato a Dubai, un posto bellissimo, non è sicuro. Sicuramente una democrazia liberale, figurati che quando ho perso.
E tu stai dicendo
in metropolitana,
che dobbiamo pagare il prezzo? Dobbiamo pagare il prezzo. Della...
Ti racconto questo che è successo qualche anno fa, quando durante Natale sono stato 10 giorni a Dubai. Ho preso l'unica, quella che era una metropolitana, che non è una metropolitana, insomma, l'unico treno sopraelevato che c'è, che
allora?
In genere tutta la gente gira con le limousine. Io giravo con le limousine. Un giorno ho detto provo a prendere questa treno, questa metropolitana che attraversa Dubai.
Dunque?
L'ho presa, perdo un portafoglio, mi insegue un poliziotto e me lo consegna. Cioè il controllo sociale che c'è.
Ma io vorrei che fosse così. Quello che è capitato
in questo
posto. No, ma questa ragazza vive a Dubai, è venuta a Milano e ha vissuto un'esperienza terribile con
Anche lei preferisce vivere in una democrazia evoluta piuttosto che in un posto.
Ma quella preferisce vivere a Dubai, giusto, Elisa?
Va bene, lei.
Elisa?
Lucia, sì, preferisco vivere a Dubai.
Luci, preferisci vivere a Dubai. Beh, sì, certo, ma uno viene qua, sale su un treno e mettono le mani sul culo due nordafricani, è normale, adesso non voglio fare
una
giornata,
per carità,
però è così.
È terribile. Ho capito, ma Dubai ha altri problemi. Cioè, se tu sei un lavoratore di Dubai, ti ritirano il passaporto, quelli che lavorano nei cantieri ti ritirano il passaporto.
No, non è vero la cosa del passaporto. La cosa del passaporto anch'io la pensavo prima di andare, ma non è così.
Vabbè,
cioè,
allora, è una democrazia.
Visa.
Ma io sono stato a Dubai, ripeto, sono stato anche a Abu Dhabi, al Louvre, bellissimo, meraviglioso, mi piacciono da morire. Gli Emirati Arabi sono il futuro del Medio Oriente, però non sono una democrazia liberale, questo bisogna dirlo.
Ciao, amica mia.
Però,
ciao.
Però sta funzionando questa democrazia liberale che c'è in Italia, funziona?
Brava. Beh, sì. Fermi là, grazie.
Beh,
ciao.
Sì.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
La Zanzara.
Ma di cosa cazzo parli, caro Parenzo? C'è una che abortisce a 3 mesi, praticamente non è un omicidio. È un omicidio bello e buono come quella che ha ammazzato i figli e li ha praticamente messi sottoterra. È la stessa identica cosa. La differenza dove sta? Che quella praticamente l'ha partorita e l'ha messi sottoterra, e quella invece praticamente l'ha ammazzato dentro la propria pancia. La differenza dove sta? Sempre di omicidio si tratta. Ma che cazzo stai a dire?
Evviva l'aborto al 9° mese, creiamo un partito abortista al per far passare il 9° mese di aborto. Al 9° mese si può abortire. Creiamo il grande partito radicale dove l'aborto si può abortire al 9° mese. Droghe legali, prostituzione legale. Creiamo questo partito zanzaroso, creiamolo!
Posso dirvi una cosa? A me sta bene com'è la legge adesso. Punto. 3 mesi, forse pure 4. Farei come in Inghilterra. Ma sti cazzi. C'è gente che ancora che continua a dire che uccidere un bambino come ha fatto quella ragazza, diciamo pochi giorni dopo, qualche minuto dopo la nascita, adesso non si sa ancora esattamente quando, sia la stessa cosa di abortire. Follia pura. Leggo una cosa molto divertente su questa storia della cittadinanza, che dovrebbe essere i tempi per ottenere la cittadinanza ridotti, il grande referendum, la nuova barriera, la nuova frontiera della sinistra. Si mobilita la società civile. Simon B. Ma dove cazzo sta la società civile? Leggo i nomi. Questa sarebbe la società civile. Zero Calcare, Valeria Solarino, Gali, Casia Smutniak, Valerio Mastrandrea, Curio Velasco, Elena Cecchettin, De Giacal. Questa sarebbe la società civile. Attori, registi, cantanti, protagonisti dell'informazione. Ma di che cazzo parliamo? Che non c'è un operaio manco a pagarlo oro, porca troia. Daniele Capezzone, buonasera.
No, non sono Daniele Capezzone, sono un'altra persona di cui poi vi svelerò. Sono Giorgio Mastrota, in versione televendita. Sono qui stasera solo per fare televendite.
No, televendite. Non si fa che già c'è questo specie di filmato qua, questa grande foto, questo
Mountain
teleschermo
bike, televisori a colori,
Daniele Capezzone, Occidente noi e loro contro la resa, certo, a dittatori
questo
islamisti. L'unica cosa
questo
che unisce Capezzone e Parenzo,
no, vorrei
questa,
dire,
e
no,
mi preoccuperei io,
vorrei
mi
dire, no, ma tu direi che poi basta che legge 30 pagine e si sente male lo stesso. Che libro dovete prendere? No, vorrei sapere, volete prendere il libro di Elie Schlein? No. No, volete prendere il romanzo?
Il libro di Elie Schlein, il libro di Capezzone, che cosa andate a comprare voi, Zanzarosi?
Volete prendere il romanzo di Dario Franceschini? Sapete che esce il romanzo? Dice, sai, devo finire legge Proust. No, c'è Franceschini. Leggi il libro di Capezzone.
Assolutamente, questo è il consiglio che diamo a tutti gli Zanzarosi.
Questa è la società civile. Quindi, scusa, quando è a sinistra è la società civile, quando è a destra sono tutti figli della mignotta. L'onda nera, il pericolo. Ma come
è tutto così? Sì, sì. Si organizzano un festival loro della cultura, e il festival della cultura grandioso e pensoso, le idee,
momento,
la circolazione
non è un
delle
festival
idee.
Sull'Occidente, quello è un festival sul corpo della nazione, cioè ragazzi, ma ci vuole anche
ma non
un minimo
fare.
Di
cioè
buon
scusa
senso.
Tutte le puttanate che fate
cavalleria.
Voi desideri. No scusa tutte le puttanate, ti devo fare l'elenco dei festival di sinistra in cui fanno il giro
euro.
Intorno il giro intorno
euro.
Al loro ombelico
cavalleria.
No scusa, ti devo fare l'elenco dei
maschi
festival
femmine
intorno al
hanno
loro
invitato
ombelico.
Un prete che sostiene che l'aborto è uno sterminio. Tu una volta
allora, scusa un momento, scusa un momento, scusa un momento,
che devi
scusa un momento, scusa un momento, fermo un momento, ma le puttanate le potete dire solo voi o le possono dire anche a destra? Cioè non ho capito,
ma
la vuoi
euro,
solo l'esclusiva della puttanata tua? Ma falle dire pure agli altri le puttanate.
Ma con 100.000 euro devi invitare un prete che dice che
forse per me li manderei tutti a fanculo, destra e sinistra, non è questo il detto questo però voi che
da
40 anni ci avete fatto venire l'orchite ai coglioni con i vostri dibattiti, con le vostre cose, se un minuto si riuniscono altri quattro stronzi schizzate come belve, come viperi, come
fascismo. Io oggi ho fatto una grande diretta da lì, una grande diretta per raccontare con la bacchetta in mano per raccontare tutti i dibattiti che c'erano.
Sì,
comunque, il libro di Capezzone, scherzi a parte, va comprato perché è un libro che ci ricorda perché l'Occidente è sexy e figo e va difeso, questo
vabbè.
Sicuramente.
Comunque c'è un'altra cosa che ti voglio sottoporre, caro Daniele, che è successa a Roma e che è paradossale in questi giorni. C'è un sindaco di sinistra, per motivi secondo me abbastanza nobili, comunque un sindaco che tra l'altro io apprezzo, abbiamo studiato insieme tanti anni fa, signor Gualtieri, ha sgomberato,
certo.
Se lo faceva un sindaco di destra era un atto fascista, era un atto autoritario, erano i manganelli o i fascisti che non possono. Lo fa Gualtieri, che giustamente deve pulire le strade, giubileo, rimettere a posto la stazione eccetera, lo fa Gualtieri e il PD stesso dice no, stai esagerando perché hai buttato fuori troppi immigrati. Ma ha fatto benissimo, ha fatto anche poco,
come dicevano i vecchi radiocronisti, per chi si ponesse ora in ascolto, Gualtieri ha trasformato tutte le stazioni di Roma in una specie di campo profughi, va bene? Cioè se tu arrivi alla stazione Termini c'è uno che te deve sgozzare, poi c'è il profugo sopra, tu lo devi scavalcare, poi c'è quell'altro che te deve aggredire, no aspetti, si metta in fila, mi deve prima sgozzare quell'altro, un momento, un attimo,
ma
con calma, cioè, questa
roba,
sgombera una ne sgombera e si incazza la sinistra, voi siete pazzi, capito? Siete tecnicamente pazzi.
No, ma
adesso,
secondo me sbagliano quelli del PD.
Adesso è il 25 settembre, va bene? Tra 90 giorni è il giubileo.
Sì.
L'80% dei lavori sarà ancora aperto. Arriva il triplo dei turisti. Sarà l'inferno. Hai presente il finale del celebre film di Antonioni dove esplode tutto? Sarà così. Roma pum, esplode.
No, tu non so se hai sentito, se hai sentito David prima, se hai sentito, se hai sentito prima Parenzo quando di fronte all'episodio che è successo alla ragazza che è stata toccata in treno, molestata, ci ha detto però a Dubai, però a Dubai non c'è la democrazia, non c'è la democrazia.
Fare elogio di Dubai.
Quindi no, aspetta, no, io non faccio l'elogio di Dubai, ma quindi la situazione alle signore in ascolto, se qualcuno vi sta molestando
e la soluzione è andate a Dubai,
interviene il fidanzato per difendere, voi dovete firmare il fidanzato e dire no, c'è una questione di democrazia, lascia che il marocchino cioè, no, poi c'è quell'altro che te deve scippare, interviene il vigile urbano, fermo signor vigile, mica vorrai interrompere mica la democratica iniziativa
Daniele Capezzone, grazie,
incredibile, però
ragazzi mi chiamate il direttorissimo su questa storia dei ciclisti, chiamatemi un attimo il direttorissimo del Fogaccio. Intanto Antonio da Vicenza, vai Antonio.
Io penso che una bella iniziativa potrebbe essere quella di leggere ogni giorno un capitolo del libro di Capezzone.
Dimmi Antonio, dimmi.
No, volevo semplicemente, proprio il direttorissimo, visto che poi vi chiama, se lo volete avvisare, siccome io sono un ciclista e mi sento preso in causa da quello che ha detto.
Ancora questa storia.
Sì, quando schiatterà lui, io aprirò la miglior bottiglia che ho in cantina. Diteglielo. Quando schiatta vecchio coglione.
No, ma che ha detto? Ma perché? No, perché sei un ciclista?
Perché lui ci considera solo, ha detto, quando ci arrotano, ok?
No, ma uno può...
Ma scusa, una battuta felicissima. Dice quel coglione lì.
Abbi pazienza.
Lui non sa nemmeno cosa dice.
Scusa, abbi pazienza.
Dall'alcol.
No, ma questo lo dici tu. Era di mattina. A parte che questo convegno era di mattina. Questo convegno era di mattina.
Ma è antecedente il cervello bruciato, ragazzi. Uno che dice una cosa del genere
ha detto
ragazzi,
che gli stanno sul cazzo i ciclisti. Uno potrà avere la possibilità che gli stanno sul cazzo i ciclisti, potrà avere questa
lui ha detto che li considera solo quando gli tirano sotto, amico mio.
No, adesso risentiamo, ti faccio risentire. Rimettete, ti faccio risentire.
Poi mi danno sui nervi le piste ciclabili. Mi stanno sul cavolo anche i ciclisti. Gli sparerei. Poi non lo faccio perché non sono armato, ma lo farei volentieri. Milano, nonostante i nostri malumori, continua a crescere e continua a migliorare. Purtroppo mi danno fastidio gli asfalti pieni di buche perché mi fa male la schiena con la macchina. E poi mi danno fastidio le piste ciclabili. Fastidio. Io i ciclisti mi piace solo quando vengono investiti.
Ma tu scusa,
allora mi diverto.
E dunque, Antonio, non ho capito. Cioè, mi piace.
Cosa devo replicare? Una cosa del genere.
Ma non devi replicare niente. Semplicemente il fatto che stanno sul cazzo i ciclisti. Certo, non mette sotto
amico
i ciclisti
mio,
e non istiga qualcuno a mettere sotto i ciclisti. Rincoglionito.
Ne apro due bottiglie. Ne apro due quando schiatta quel coglione lì. Due bottiglie.
Ma per carità, ma va benissimo, ma è un tuo diritto stappare due, tre, anche due, tre, ma va benissimo, puoi stappare quello che vuoi.
Ma
puoi
buone, anche bollicine ottime, ma non prosecco, è roba seria.
Ma sì, ma stappa quello che ti pare. Ma stappa quello che vuoi, ma stappa quello che vuoi.
Ma stappa quello che vuoi.
Ma che c'è? Ma perché, scusami, tu quanto la usi la bici? Vabbè, dai, Marco dalla provincia di Pavia, vai. Marco, dimmi. Marco, ci sei? Marco, ci sei o non ci sei? Pronto? Mauro da Lecce, vai, Mauro da Lecce.
Pronto, Giuseppe, sono Mauro.
Dimmi.
Una domanda a David. Allora, lui è andato a Dubai 10 giorni, ha detto, no? Se fosse tornato a casa 8-10, vabbè. Se David, tu saresti tornato a casa e avresti trovato una casa occupata, cosa avresti fatto?
Beh, avrei immediatamente chiamato le forze dell'ordine.
No,
senza dubbio, sì, non è che mi sarei messo a sparare.
No, sai come la penso, David? Io praticamente occhio per occhio, dente per dente, un paio di amici li butterei fuori a calci senza chiamare nessuno. Perché dopo uno fa dei sacrifici per fare una casa, no? Non è giusto trovarla occupata dopo 10 giorni che manchi. Mi segui?
No, ma per me hai perfettamente ragione. Cioè, se uno oggi vuole buttare qualcuno fuori da casa, Giuseppe, una casa occupata da un privato che occupa una casa
fare,
di un privato.
Giuseppe, così
no,
conviene
io
fare.
Non dico niente, io non dico niente, no, perché non posso istigare a reclutare delle persone per buttare fuori da casa. Non dico nulla. Però se tu vuoi fare così, hai il mio applauso. Se
secondo
tu vuoi...
me andrebbe fatto così, perché la burocrazia è troppo lunga, Giuseppe. Giordano, come si dice, insegna. E poi un'altra domanda, David.
Dimmi.
L'altro giorno hanno fatto vedere un post su Instagram di un poliziotto che ha aggredito da un pitbull che lo ha sparato. Non so se l'hai visto.
No. Allora?
Non l'hai visto?
Allora?
No, io sono d'accordissimo, non ho niente contro gli animali, però quelli sono fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni i pitbull.
A me lo dici. Fermi tutti. Vittorio!
Eccomi.
Come stai?
Eccoci qua.
Come stai, Vittorio?
Bene, grazie.
Bene,
tutto bene,
ti ringrazio.
Polemiche, cose,
ti ringrazio. Insomma. Oggi sei travolto ancora una volta da polemiche assurde, secondo me. Allora, vogliamo chiarire che tu non ami i ciclisti, giusto?
Vabbè, ma cosa vuol dire? Ma non è che li voglio ammazzare.
Esatto. Hai detto che però,
magari ha esagerato un po', dai. Magari adesso chiede scusa, ha esagerato un po' e basta, va benissimo, dai.
Esagerato cosa? Una battutaccia. In un discorso che era abbastanza umoristico,
sì, certo.
Qui mi hanno montato su un casino, certo. Ma io poi me ne foto.
Sì, no, ma quello
adesso chiede scusa, dice ho sbagliato, chiede scusa e risolto
no,
tutto.
Non chiedo scusa a nessuno perché non ho preso nessuno.
No, ma infatti
solo che le piste ciclabili sono veramente una rovina. Ne è morto uno anche oggi, mi pare.
Ma io sono di che è morto? Di ciclista, dici? No, ma io sono d'accordo con te. Io fosse per me, caro Vittorio.
Ci vorrebbero più piste ciclabili nelle città a misura d'uomo. Questo è vero, è un tema corretto.
No.
Vabbè, ognuno la pensa come vuole. Io invece credo che rompano i coglioni. Basta fare via Fate Bene Fratelli o Corso Buenos Aires per capirlo. Certo, sì. A Milano, mica abito in Sicilia.
No, sì, per carità.
Che c'entra? Sarebbe bellissimo anche abitare in Sicilia, stupendo.
Vabbè, cosa vuol dire? Però abito a Milano, quindi sto parlando di Milano, no?
Cioè, tu hai detto i ciclisti li sparerei, ma non lo faccio perché non sono armato.
No, ho detto per scherzare che mi diverto solo quando vengono travolti da una macchina. Perché spero che così si dimostri che è l'ora di smetterla di fare queste piste ciclabili, no? Il senso è questo, se uno non lo capisce.
Ma io l'ho capito benissimo, cioè nel senso, siccome si corre un pericolo, tu dici andare in bici, questi si accorgono con l'investimento che basta, aumentano le possibilità che un sindaco decida di togliere le piste ciclabili.
Infatti,
credo.
Esattamente, l'interpretazione è diciamo perfetta.
Letterale, quasi letterale.
Comunque è semplice, per togliere ogni tipo di polemica, Vittorio Feltri dirà scusate, ho
ma io me ne foto delle polemiche, ma io non mi confondo delle polemiche, sono che me ne frega se mi danno del pirla.
Tra l'altro scusa, i ciclisti ci hanno chiamato, ci hanno chiamato dicendo, uno per esempio prima dicendo io stapperò una bottiglia di champagne quando morirà Feltri, tutti i ciclisti sono contro.
Io spenderei meglio i miei soldi, però comunque potrebbe berla subito mentre sono vivo, che io sono contento se sta bene, non me la frega un cazzo.
No, ma infatti, siccome ci sono molti ciclisti incazzati perché tu hai detto delle cose, no, io i ciclisti solo quando sono investiti, li sparerei, non lo faccio perché non sono armato, uno dice, cazzo, è istigazione a delinquere, qualcuno dice, ma quale istigazione a delinquere? Mica ha detto che...
Madonna,
sì, è una cosa incredibile. Comunque, tu non sei mai andato in bici, no, Vittorio?
No, a me quando ero un ragazzino avevo anch'io la mia bicicletta, la usavo. Sì.
Però tu dici
che allora il traffico era anche relativamente diciamo poco intenso, no? Per cui non si correvano dei rischi, o perlomeno erano rischi abbordabili. Oggi è un casino. Perché quando tu percorri, per esempio, Corso Buenos Aires
a Milano,
da Corso Venezia a Milano verso Piazzale Loreto, se devi svoltare sulla destra, come fai?
Sì, arrivano questi qua.
Pista ciclabile, questi qua ti vengono addosso, o comunque si fanno male. A me questo poi dispiace, non è che mi diverto se uno si fa male, non è questo il punto.
Diciamo, non è che passi sopra, no?
Ho detto una battuta durante un discorso articolato. È stata estrapolata la battuta. battuta. Così
qualcuno dice, dice Vittorio, ti dovresti dimettere il PD, credo, ti dovresti dimettere da consigliere regionale.
Ma non è più consigliere regionale, forse, Vittorio, o ancora è consigliere regionale?
Sì, certo.
Vedo che non sei informato, certo che lo sono.
Sì.
No, ma perché non ci vai mai, per quello pensavo che non andandoci mai non eri
perché
più.
Perché tu sei lì a spiarmi quando vado, quando non vado.
No, quando è che ci sei andato l'ultima volta? Cioè, solo per sapere.
Ma non ci va, che cazzo te ne frega a te? Non ci va. Chi
sono fatti miei, non riesco a capire.
Beh, no, insomma, no, fatti, questo è un fatto politico.
Insomma, niente. Ma che fatto un politico? Quando è interessante andare.
Se uno è stato eletto, potremmo sapere da cittadini quante volte vai, e c'è nulla di male. 10, 20, 50, no. 0, probabilmente 0, temo.
Temo, stai dicendo delle cazzate, per tutte le lascio dire.
Ma sì, ma Maiorino,
ma quando è l'ultima volta che sei andato? L'ultima volta che
sei abituato?
15.000 euro ti pagano, scusami.
No, ma chi ti ha detto che pagano 15.000 euro?
12.000?
Sei male informato.
Quanti sono?
Solo sei coglione, anche male informato.
Ma quanto sono? 12.000 euro? Quanti saranno? 12.000? 13 no. Sono cazzi pubblici questi, veramente sono soldi pubblici.
8.000 euro, sono 8.000 euro.
8 netti, sì, 8
che 8. Sarà il costo della domestica più dell'autista.
Ma insomma, saranno affari suoi. È stato eletto dai cittadini. È stato eletto dai cittadini che l'hanno votato.
Che sono soldi pubblici, dico 8.000 euro che per lui sono pochi, saranno il costo della domestica e dell'autista. Però voglio dire, per il cittadino normale sono tanti soldi, capito?
Sì, questo non c'è dubbio. Che te ne frega a te? Cioè, che te ne frega. Che cosa sono 8.000 euro per te che prendi da... Come li spendi quei soldi lì, Vittorio?
Non li spendo affatto, no. È che, se quando il cazzo dei soldi corro a spenderli.
No.
Spendo quando ho la necessità di farlo, come tutti.
No, ma dico, non è...
Però
non
è tanta roba, scusa, fammi fare un conto molto rapido. Le elezioni sono state 2 anni fa.
Fai il conto con quello che guadagni tu.
No, ma scusami, 8.000 per 12 sono 96.000 euro l'anno. Netti. Ora sono passati 2 anni dalle elezioni.
Per me sono solo una briciola.
Vuol dire che in 2 anni hai tirato su 192.000 euro per andare quante volte? Questo posso chiedertelo. 192.000 euro per andare,
dico.
Diciamo quanto? Una
ma
volta.
Controllo, se sei il giornalista, mi pare. Telefoni lì te lo fai dire, sì. Ma io perché ti devo raccontare i cazzi miei.
192.000 euro. Già, ma che interessante questo: 192.000 euro in 2 anni per andare in consiglio regionale quante volte? Lui deve fare diviso quanto? Quante volte sei andato? 30? 40?
No,
dai.
Meno.
40. No, dai. Allora, 192.
Ma perché devi fare i conti in tasca al direttorissimo?
Per capire. 192.000.
Ciao Vittorio, a presto. Ciao, un abbraccio.
Ah, scusa, dimmi. Posso aggiungere un vaffanculo a Parenzo?
Sempre gradito.
Ciao. Grazie.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Per 500.000 persone che vogliono dare la cittadinanza a questi 4 farabutti che arrivano, ce ne sono 60 milioni che ne hanno i coglioni pieni e che li vogliono rimandare a casa a calci in culo, ricordatelo questo.
E come mai le femministe non hanno chiesto scusa?
in nome delle donne per la uccisione e l'occultamento di quei due poveri corpicini in provincia di Parma? Solo gli uomini devono chiedere scusa per femminicidi? Porca troia.
E andiamo avanti. Fra poco presento una persona che è stato un grande nemico parenziano, lui non se lo ricorda, è uno che ti farà incazzare tantissimo, ti farà incazzare tantissimo, caro Parenzo. È venuto qui in studio a Milano, Max da Lodi intanto, Max da Lodi.
No, a me la cosa che dispiace, mi dispiace che si sia arrabbiato il direttore Feltri, sì, lo abbiamo interrotto.
Tu hai fatto un calcolo, sì, sua, hai fatto un calcolo
alla sua,
sì,
cena. Io ripeto, perché sto riformulando questo calcolo con più precisione, se è vero che lui ha guadagnato in due anni, perché è due anni che è consigliere regionale,
non c'è dubbio,
192.000 euro,
sì,
diciamo che è andato 20 volte, cosa che non credo, perché se ne è andato 5 e tanto, posso dirti?
Sì, sì. Allora,
però sono buono, sono buono, dico che è andato, guarda, 20 volte.
Vabbè, ma chi se ne frega, dai, Feltri, che te ne frega, che... da prestigio al consiglio regionale, dai.
Da prestigio al consiglio regionale.
Da consiglio al prestigio regionale.
2.000 euro per andare 5 volte.
Sì, mettiamo che è andato 5 volte, mettiamo che è andato 10 volte, ogni seduta quanto è costata? 19.000 rotti, quanto è andato? 19.200.
Certo.
Vabbè,
è una cosa pazzesca.
Max da Lodi, vai Max, dimmi. Dimmi.
Ciao Giuseppe, c'era un parento.
Adesso, i ciclisti incazzati, io sono dalla parte di Feltri, tutta, ma mi stanno sul cazzo pure a me, che ti devo dire? I ciclisti, non in generale chi va in bicicletta per strada, per le strade, chi fa attività fisica con la bicicletta, chi si sposta in città in bicicletta, vado ai io non li posso vedere, che ti devo dire? Io eliminerei tutte le piste ciclabili,
tutte. Mi sposto in bicicletta in città,
Max,
per andare,
dimmi,
al lavoro.
Va bene, fai quello, cioè, che vuoi, dimmi Max, dimmi.
Ciao ciao, io volevo abbracciare la ragazza che è stata aggredita in treno, molestata,
sì, certo,
perché non se ne può più di questi, ma questa gentaglia,
certo,
che viene,
sì, hai ragione,
di questa gentaglia che viene dall'Africa, sì, e nessuno fa niente.
Sì. Dall'Africa.
Diciamo che ci dovrebbe essere anche il governo di centrodestra, diciamo, a provvedere a queste cose. Comunque, vabbè, passiamo
mi
avanti.
Pare che il ministro si chiami dottor Piantedosi, non si chiama Elly Schlein, il ministro dell'interno.
Non c'è dubbio.
Però va benissimo.
Dimmi Max, allora?
Bisognerebbe creare dei gruppi, sì, per bloccare queste invasioni.
Sì.
Ci dovrebbero essere diversi partigiani per bloccare queste invasioni, come era nel 45.
Tu dici dei gruppi di partigiani a impedire queste invasioni. Concretamente,
esatto,
come avverrebbe questa cosa, caro Max? Come si
creare
realizzerebbe questo gruppo di
creare
partigiani?
Dei gruppi.
Come si realizzerebbe?
Innanzitutto subito lì, appena sbarco dalle coste, manganellate sui denti, benvenuti in Italia.
Ah, così, proprio secco, così.
Esatto,
è un metodo,
ecco,
un po', come dire, sono metodi un po' rapidi, sono metodi un po' sbrigativi, ecco, direi, no?
Manganellate appena... democratiche.
Sì, dico, la tua prima cosa di queste milizie, caro Parenzo, di queste milizie anti-immigrati, di questi partigiani, come li chiama lui, è manganellate sui denti appena sbarcano. Questo ricorda vecchi tempi, però, questa cosa, caro Max. Oppure nuovi tempi,
certo,
anche in Francia fanno così in realtà. Comunque, poi la seconda cosa?
No, dopo mi volevo parlare anche del borseggiatrice a Milano, che proprio non se ne può più.
Che faresti tu?
Ma guarda, non so, magari bisognerebbe trovare una soluzione finale per,
no, ecco, la soluzione,
per mandarle via.
La soluzione finale è un'espressione molto molto brutta. Io penso che tu non ti riferisca a quella roba lì.
Io credo, esatto, io credo che questo signore qui è vissuto, imbevuto di quella cultura e quindi non gli è sfuggita.
Sì.
Lo ha detto appositamente la parola soluzione finale.
Tu dici che l'ha detto appositamente.
Quindi, sì, ma vedi come sono tranquillo, perché ormai, come dire,
sei abituato a queste cose.
L'ha talmente introiettato, tutto,
cioè, i nazisti non ti danno più fastidio,
nazisti
non ti danno,
no,
fastidio.
Mi danno moltissimo fastidio, tant'è che suggerisco di segnalare il numero di telefono di questo signore alla procura più vicina, perché uno che parla di soluzione finale, ragazzi,
vabbè, non si riferiva a quello, immagino, Max, non ti riferivi,
no,
a quello,
no,
immagino, no?
Non so di cosa stai parlando.
Sì, vabbè, lo sai benissimo di cosa stiamo parlando, di soluzione finale. Comunque, vabbè, ti saluto, caro Max, ciao, ciao.
Ciao.
Allora, è uno stand-up comedian, anche scrittore. Nel passato ha composto una canzone per i 5 Stelle, ma ormai sono passati tantissimi anni. È, diciamo, uno che viene considerato dagli altri, non da me, un complottista per definizione. Andrea Satto Satto.
Eccolo,
buonasera.
Eccolo, ciao, ciao.
Buonasera,
Giuseppe.
Buonasera.
Ciao,
applausi, ciao, applausi, ciao. Applausi, applausi, applausi. Grazie.
Dalla regia. Non lo ricordo, ma non lo
ricordo. Non lo ricordi, non puoi ricordarti. Non puoi... Io partirei, no, però, facendo sentire una cosa che
no,
abbiamo
pensato. I complottisti, tu l'hai presentato come un musicista, mi pare, non un compositore.
È stato anche un musicista, è uno che fa tante cose.
Sai, se tu mi dici, Davide, se tu parli di un compositore, chi ti viene in mente? Mi viene in mente Ludwig van Beethoven, mi viene in mente, oppure se vuoi, se andiamo sulla musica leggera, mi viene in mente Battiato, Fabrizio De André. Se tu mi dici, David, pensa a un compositore, l'ultima persona alla quale penso è questo signore che hai messo in studio.
Perché
l'ultima.
Non lo conosci, ma perché l'ultima. Non lo conosci?
Siamo tutti molto rattristati di non essere nei tuoi pensieri, Parenzo. Ci dispiace tantissimo, guarda.
Allora, Andrea Tosatto, nel non so quando risale questo video, ha detto delle cose sul signor Turetta, cioè l'assassino della sua ex fidanzata. Mandiamo in onda regia.
Cioè della sua ex fidanzata di Turetta.
Della ex fidanzata, sì. Sentiamo questo preziosissimo contributo. Vai, regia.
Ragazzi, un videolino veloce di ritorno da Parma, lo faccio proprio alla velocità della luce, se no mi schianto. Il video che è uscito di Turettone che parla, secondo me è un clamoroso fake. E non servono tante prove, secondo me basta la tempistica. Cioè avevano uno scoop così in casa da mesi e lo tirano fuori ora. Perché lo tirano fuori ora? Perché volevano far vedere Turetta nel momento in cui Turetta non si presenta al processo e la gente giustamente mormora. Quindi excusatio non petita e quindi culo sporco e quindi Turettone fake.
Ma che vuol dire fake?
Ma
scusa,
guarda, aggiungo un'altra cosa, perché io sono anche preoccupato per i clienti del professor Caruso, l'avvocato che difende Turetta, no? Perché pensa, io credo che una persona magari ruba una mela, no? Poi si imbatte nel professor Caruso e rischia la pena di morte.
Perché?
Ma pensa che Turetta, no? Turetta era uno
ma
che...
Ma esiste innanzitutto sto Turetta, perché qualcuno mette in dubbio l'esistenza.
Ma guarda, io so che quando hanno portato Chico Forti in galera, no? Lui ha detto, io non voglio rotture di coglioni, e gli hanno detto, guarda, allora ti mettiamo in cella con Turetta che è come se non ci fosse.
Cioè?
Poi però non lo so, io non lo so, io non l'ho mai visto, ma magari
ma
è timido, cioè è timido Turetta.
Non l'hai visto, l'abbiamo visto per esempio nel filmato, quello che hai
sì,
visto
sì,
là.
Nel filmato che abbiamo
quello
visto
che,
Turetta, cioè,
quello mandato in onda da quarto
certo,
grado,
assolutamente, ma
perché vedi, non credi sia
ma
lui.
A me non me ne frega un cazzo poi alla fine
ma
di Turetta, no?
Perché
poi
però.
Quello di Turetta è un omicidio come ce ne sono stati degli altri in passato, in futuro ce ne saranno, no?
Sì.
Quello che a me scazza è che cerchino di correlare l'omicidio di questo ragazzino palesemente disturbato, no? Perché
chiaro,
dalla confessione hai visto palesemente disturbato, era uno, pensa, che ha mandato, l'hanno detto alla RAI, 225.000 messaggi in 8 giorni a Giulia. Allora, se tu prendi una calcolatrice, no? Sono 19 messaggi al minuto senza mangiare e senza bere per 8 giorni. Quindi,
non è possibile secondo te?
No, no, beh, però non è da ergastolo, da Guinness dei primati Turetta, no? Ma sicuramente comunque è indice come minimo di un grave disturbo. Aspetta, aspetta, Parenzo, aspetta, aspetta, acquietati, Parenzo, un attimo. Allora io dico, di fronte ad un ragazzo, di fronte ad un ragazzo che rischia l'ergastolo, che a 23 anni dormiva con l'orsacchiotto, che manda 225.000 messaggi in 8 giorni, l'unica possibilità è la perizia psichiatrica. E l'avvocato difensore non la chiede, non fa parlare i testimoni.
Ma questo cosa vuol dire?
Violano palesemente i diritti.
Ma che vuol dire secondo
perché
te?
Perché c'è stata una violazione palese dei diritti di Turetta. Ti spiego del video. Una violazione palese dei diritti di Turetta,
allora,
no?
Scusa, se
perché
Turetta
l'hanno crocifisso
parla,
mediaticamente il giorno prima rispetto al suo processo e nessuno ha detto niente.
Vabbè,
non ha detto niente
questo?
Il suo avvocato.
Ma cosa vuol dire questo?
Vuol
te?
Dire che qualcuno avrà il culo sporco. Perché altrimenti dovrebbe dire qualcosa a qualcuno,
dietro,
non lo so. Però io dico, come mai, Parenzo, voi sinistri vi indignavate quando Berlusca si difendeva con i suoi videolini contro i processi? Vi ricordate voi a sinistra che dicevate non ci
diverse,
si difende dai processi, ci si difende nei processi, non ci si
certo.
No,
ma tu stai
e allora
dicendo
perché non vi indignate che hanno crocifisso Turetta?
Però scusa, tu stai dicendo un'altra cosa, tu stai dicendo
crocifisso
mandando in onda il video dell'interno.
Anche.
Ma cosa c'è? Anche Rose e Olindo hanno confessato. Saranno colpevoli Rose e Olindo? Non si sa.
No, ma secondo te scusa, Turetta è stato creato per dare sostanzialmente per dare addosso all'uomo occidentale?
No, non credo che ci sia necessariamente bisogno di creare per raccontare delle puttanate. No? Però il dato di fatto oggettivo è che hanno correlato con adesso Gino Cecchettin in tournée. in tutta Italia, no? Hanno correlato
un omicidio
con la nonna che ha scritto il libro contro il patriarcato nel giorno dell'autopsia della nipote, l'ha presentato, poi tu vai a cercare questo libro e il libro non c'è.
Vabbè, non ho capito. Però, Luca, secondo te hanno fatto tutto per...
Hanno correlato una cosa... No, semplicemente io dico, la cosa pericolosa è correlare...
Ferma questo idiota.
L'omicidio al patriarcato. Far credere che in Italia c'è un problema di patriarcato, che non esiste. Perché se tu vai a guardare, Parenzo, perché tu vivi di cazzate, io vivo di numeri, allora tu vai a guardare la Finlandia e ti dicono che in Finlandia c'è un femminicidio che non si può nemmeno chiamare femminicidio, bisogna chiamarlo omicidio, perché statisticamente...
Io su questo
non esiste il femminicidio. Sì? In Finlandia c'è un omicidio ogni 100.000 donne, in Arabia Saudita 0.3 ogni 100.000 donne. Allora io ti dico, Parenzo, è più patriarcale la Finlandia o l'Arabia Saudita?
Cioè, non è attraverso gli omicidi che si giudica se un paese
non si può giudicare,
ma dove,
no?
Allora, ma questo dove l'hai trovato? All'istituto anno
Parenzo, quanto
dove
mi piace. Guarda, se io avessi un giardino più grande, Parenzo, ti prenderei, guarda,
mi era presa male perché l'hai presentato come un compositore e l'unica composizione che ha fatto è la scoreggia, l'unica. Questa è la composizione che sa fare lui, l'unica composizione che sa fare. Primo, secondo, si mette a delirare sull'assassino.
Mi fa piacere che argomenti, Parenzo, vedi, mi fa piacere che tu argomenti, che hai degli argomenti come sempre, no? Tu sei il pregno di argomenti,
idiota. Ma io mi chiedo, permette di dire che Gino Cecchettin fa un tour, ma tu ti devi solo vergognare.
Guarda,
mettere la testa dentro il
bagno e tirare l'acqua. Io credo che tu sia qua soltanto perché appartieni a una categoria protetta, perché altrimenti non si spiega.
Le tue canzoni, Parenzo, vengono fatte sentire nella prigione di Guantanamo come tortura massima.
Io, guarda, mi dispiace per Giuseppe che si porta dietro questa palla al piede.
Fanno ascoltare le tue composizioni di merda, vengono utilizzate
nella prigione
di Guantanamo.
Le ascolti di nascosto, le ascolti, ti ecciti, le ascolti
nella convenzione di Ginevra.
Lo so che le ascolti,
le ha messe come armi di
distruzione
di massa.
Le ascolti, Parenzo, nascostamente ti ecciti.
Fermi tutto, fermiamo tutto, stasera sono rincoglionito, che però c'è un elemento fondamentale, perché Andrea Tosatto sostiene,
non c'è nessun elemento,
sostiene
nessun
ma
elemento.
Fra poco ve lo dico, che una cosa accaduta nel 1969 in realtà non sia accaduta. Fermala.
La Zanzara.
Siamo nel 2024, nel 2024, ma non vi rendete conto che vi raccontano che vanno su Marte, che c'è una Tesla in orbita in direzione del Sole? Ma secondo voi nel 2024 dovremmo ancora starcelo a menare con gli antichi percorsi di cultura greca? Ma ci dovrebbe essere un fottuto canale satellitare che io accendo e vedo la palla che gira 24 ore 7. Anche l'ultimo degli ignoranti dovrebbe essere messo di fronte a una prova schiacciante che dimostri, ma non la rotondità della Terra, dovrebbe semplicemente essere in grado di poter vedere il pianeta su cui viviamo. E invece siamo ancora qua a menarcelo con gli antichi percorsi della cultura greca. Ma andate a fare in culo.
Allora, Andrea Tosatto è convinto che non ci sia una prova della rotondità della Terra, non è un terrapiattista, giusto? Non c'è la prova di una Terra, che la Terra sia rotonda.
No, non c'è la prova schiacciante, cioè io dico nel 2024 non dovremmo stare qua a dedurre,
no? La Terra è tonda.
Ma tu credi che lo sia?
Ma non
sei un credente, se tu ti guardi bene dentro non lo sai.
Ma come
non lo
fatti.
Sai?
Secondo me
non
lui,
lo sai. Parenzo, non sai neanche se sei maschio o femmina.
No,
io ti capisco perché ci hanno confuso molto ultimamente. Quindi su
non
questo non ti posso.
Secondo me hai ragione. Perché
ma vedi, no, ma stai a sentire, qua non stiamo a parlare di terra o piatta. Vedi
sulla
che tu,
terra piatta.
Giuseppe, no,
non scrivi aspetta, uno dei aspetta, tuoi indimenticabili
non mi spostare il focus. Non mi spostare
dal
il focus.
Titolo La diarrea. Perché non scrivi
io
uno
ti
dei
dico,
tuoi
io ti dico.
Meravigliosi stornelli indimenticabili, La diarrea.
Allora, io ti chiedo, perché ce la puoi fare anche tu, io ti chiedo, secondo te è normale normale che nel 2024
sei un cantautore,
è normale,
sei un emorroide.
Allora, tu sei convinto che la foto che ti fanno vedere sui libri di scuola, quelle che hai visto tu sui tuoi libri, no, l'avrei fatta la quinta, no, elementare,
certo,
l'avrei fatta. Ecco.
Sì, assolutamente.
Ecco, allora,
sì.
Sui libri di scuola ti
anche
fanno vedere la Blue Marble, la Blue Marble, e ti dicono che è una foto della Terra.
Ah,
ecco,
forse
non lo è. Ma è una composizione in 16 scatti. Magari l'hanno fatta bene, magari sono dei maghi del puzzle, ma
non,
non è una foto,
tonda,
è una composizione.
Ma perché non dovrebbe
essere tonda? Io mi chiedo non se è tondo o piatta, ma se vi sembra normale che nel 2024, mentre ci raccontano che c'è una Tesla in orbita verso il Sole, che sbarcheremo su Marte, che stiamo
cosa
andando verso Giove,
COVID?
L'unica foto della Terra è la pale blue dot presa da 6 miliardi di chilometri, che è un tarzanello di culo. Non si vede se è piatta, tonda, quadrata.
Siamo andati sulla Luna?
Guarda, sulla Luna facciamo finta che ci siamo andati.
No, dimmi
guarda
la verità, per te ci siamo andati o no? Per te.
Ma statisticamente mi sembra molto difficile che riuscivamo a giocarci a golf nel 69 e adesso non riusciamo neanche a partire coi razzi che ci esplodono,
cioè,
pronti
non
via,
siamo
no?
andati sulla Luna.
Mi sembra strano che hanno detto che adesso non riescono a tornarci perché dicono che è morta la sarta, no? Quella che aveva fatto le tute, aveva la ricetta lei delle tute e dice che
è morta
la sarta.
Ma perché ci dovremmo essere inventati
e non riescono
tutto,
più
secondo te? Perché?
A partire.
Cioè, perché ci dovremmo essere inventati tutto?
No, no, ma magari ci siamo andati,
No, ma secondo te non ci sono le prove che
ci siamo andati? Magari ci siamo andati. Magari ci siamo andati, però c'è un fatto che ci tenevo a raccontare. Facciamo finta, guarda, che siamo tutti d'accordo che ci sono andati. Sì. Tu pensa, ritornano giù, no? Sbarcano con il loro LEM, riavvolgono tutta la loro stagnola, no? Il loro domopack che dicono che sulla Luna serve sempre, e poi vanno a fare un tour mondiale tipo quello di Gino Cecchettin, no? 46 date in 25 giorni e arrivano.
Mamma,
stai a sentire, Parenzo,
proprio.
Stai a che ti fai una cultura. Arrivano,
una
arrivano dall'ambasciatore statunitense in Olanda, no?
Sì.
E a fine cena, siccome è buono, insomma, è buona educazione portare sempre qualcosa, no?
Tempo libero,
allora tirano fuori, Armstrong si ravana nella tasca
questo
e tira fuori una roccia.
Accade per il tempo libero.
E gli dice all'ambasciatore: guardi, una roccia lunare, questo Benin, appena può si rivende questa cosa, va a casa del primo ministro olandese e gli consegna questa roccia, gli dice: con le congratulazioni dell'ambasciata statunitense in occasione della visita degli astronauti dell'Apollo 11. Questa roccia sta lì dal 69 al 2006. Quando uno la va a vedere, rimane colpito e gli dice: ma l'avete analizzata? No. E allora l'analizzano, Parenzo, e cos'era?
Che era?
Un pezzo di legno, ma un pezzo di legno che un geologo ha detto: ma non è legno.
Tu stai dicendo che non credi che siamo andati sulla Luna.
No,
questa è la realtà.
Io dico che la roccia lunare era un pezzo di legno. Poi non lo so, magari sono andati sulla Luna.
Vabbè,
e
ultima cosa,
sbagliato, ho preso
un pezzo di legno e tu sei un pezzo di merda invece.
Ma che bravo, Parenzo, ma come sei bravo ad argomentare. Guarda, mi fai veramente
un pezzo di legno.
Guarda, veramente mi provo un'erezione costante quando ti ascolto.
Ultima cosa.
Perché quando mi insultano, Parenzo, io mi ecco. Devi
possiamo
sapere
ascoltare,
questa cosa.
Possiamo,
tu mi insulti
Giuseppe,
a me mi viene duro,
allora,
quindi per favore.
Possiamo ascoltare uno dei memorabili stornelli del direttore d'orchestra.
Allora,
che
fermo, un'ultima cosa: BlackRock, Vanguard, questo l'hai scritto tu, BlackRock, Vanguard, State Street, JP Morgan controllano tutto ciò che esiste.
È vero, è vero. L'ha detto anche recentemente il tuo collega Mazzoli dello Zoo di 105, no? Ha detto che ha comprato il 48%.
Allora, cioè, si era detto Mazzoli, perché ho tutto rispetto, se l'ha detto Mazzoli, ragazzi,
cosa
è come Banca Italia.
Mazzoli?
È come
fammi capire.
No, nulla,
non lo so,
l'ha detto Mazzoli,
come
dire il governatore della Banca Italia.
Lui sa fare radio, contrariamente a te.
Massimo rispetto per Mazzoli.
Appunto, anzi, dovresti pigliare delle lezioni da Mazzoli.
Non è il governatore della Banca d'Italia. Non è governatore.
Visto che la scuola di Giuseppe non mi sembra che ti sia servita, perché non ho visto dei gran progressi, Parenzo, dall'ultima volta.
Non è Panetta,
mi sembri un po' sclerotizzato sulle tue posizioni.
Lui sta dicendo che le fonti non sono autorevoli, ecco, per dire chi controlla il mondo. Chi controlla?
No, è un dato di fatto. Tu vai a vedere gli azionisti, tu pensa.
Cioè,
tu
i governi non contano un cazzo.
No, non è che non contano un cazzo i governi, però è chiaro che se ci sono delle elite che hanno a disposizione bilioni e bilioni di dollari, in qualche modo possono controllare.
Cioè, la Meloni non conta nulla.
Tu pensa, ti dico una cosa: c'è una giornalista investigativa americana, Jennifer Billack, che Parenzo sicuramente non conosce.
Allora?
Prescindiamo. Ha investigato, ha visto che dietro alle organizzazioni LGBTQ plus ZX ci sono le elite tecnomediche che cacciano dollaroni finanziano, hai certo. capito? E poi magari certe università poi fanno anche degli incontri, delle ricerche per i bambini Vabbè. O gli adolescenti.
Però mi hai dato gender, un'idea. Adesso io parlerò di comunità LGBTQZTL, LGBTQZTL. Grazie Andrea Tosatto. Grazie.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Luca, provincia di Siena. Vai Luca, dimmi.
Ragazzi, buonasera.
Dimmi, dimmi.
Io volevo solo dire a quella macchietta di Feltri sì. che è vergogna dichiarare che prende 8.000 euro al mese. Non dice quante volte va in consiglio regionale in quanto probabilmente
vergogna.
È vergogna.
Aspetta, metti bene il telefono però perché non sento un cazzo. Metti bene il telefono. Metti, c'è il viva voce, c'è il viva voce,
no,
come al solito.
Il viva voce,
l'auricolare, qualcosa avrai.
Nemmeno, dai. Nemmeno, credimi, magari un telefono del cazzo, però.
Ma non un telefono del cazzo, rimbomba tutto. Comunque, vabbè, allora che vuoi dire a Feltri?
Non lo so, vuol dire che è una vergogna, magari vittima del suo personaggio a questo punto. E stranamente mi tocca essere d'accordo con Parenzo.
Ma che ha detto di così strano? Spiegami, che ha detto di così strano? Ha detto prende 8.000 euro al mese e per lui sono briciole. È onesto nel dire che lui guadagna più da altre fonti.
Okay,
da altre
okay.
fonti, da altre
io,
fonti. Forza.
Beh, ho capito, ma è un cittadino lombardo, scusa. Ma un cittadino lombardo cosa deve pensare?
Ma la prossima
scusa.
Volta non lo voteranno, che ti devo dire?
Guarda, Parenzo, anche un cittadino toscano, non solo quello lombardo, perché è una
certo.
vergogna. È una vergogna. Poi io mi diverto perché a me fa ridere. Fette,
ma è una vergogna, ha detto
però
che ci va poco, ci va poco. Dare, la realtà è che
a questo vecchio.
Però parli di 192.000 euro.
Rincoglionito non è rincoglionito per niente. Arrivarci alla sua età, arrivarci con quella testa alla sua età, primo. Secondo, ha detto che prende 8.000 euro al mese netti dalla regione Lombardia. Non ha voluto dire quanto ci va, ma ci andrà sicuramente poco. E sti cazzi, qual è il problema?
Come sti cazzi? Ma si pagano noi questi soldi qua.
Ma
ragazzi,
li paga la regione Lombardia. Vabbè, la prossima volta non lo votare. No, non lo votare. Ma
io voto, vai tranquillo.
Appunto.
Ma è una, per conto mio, è una vergogna verso tutte le persone normali.
Massimo da Lecce, sì, ragazzi, vai. Massimo da Lecce, Massimo, dimmi. Massimo, dimmi.
Ciao. No, volevo solo chiedere una cosa a Parenzo, una piccolissima. Buonasera, dottor Parenzo.
Sì,
ma come
ecco.
cazzo ti permetti tu di disquisire su quello che fa o che non fa Feltri, su quanto guadagna? Lui è arrivato lì per una legge, non perché ha fatto qualcosa. Qualcuno sicuramente sarà andato a casa, gli dice, gli hanno detto, vuoi candidarti? Sì, va bene, a me non frega un cazzo, però lo faccio.
No, ha preso i voti.
È una legge, il problema, no, il problema non è
voti,
che lui prende 8.000.
Ha preso i voti
perché probabilmente avrà spinto una lista. Lui non è che è interessato, sta andando qualcuno lì. È una, è la, il problema è la legge, non è il Feltri o la persona X della situazione. Il punto è come cazzo si permette lui che non ha neanche capito che cos'è la democrazia.
Vabbè, ciao
perché
Massimo,
lui non ha diritto di parlare
Antonietta,
di democrazia.
Che c'è, Antonietta, che c'è? Che c'è? Antonietta?
No, non c'è niente, non succede niente. Volevo solo fare un'osservazione, sì. Sì, un'osservazione sulla questione sì. della questione LGBT nelle scuole,
dell'università,
dai bambini,
sì.
Sì. dai bambini dai 5 ai 10 anni.
Sei scandalizzata, giusto?
Chi è che parla, Parenzo?
Sì, però
è favorevole,
gentile,
no? Io infatti vorrei dire due paroline con Parenzo, non con Giuseppe. Non con
gentile
Giuseppe,
signora,
perché Giuseppe.
Gentile signora.
No. Sì,
gentile
dimmi.
Signora, mi permetta, lei è l'esempio della più classica disinformazione. Tecnicamente lei non capisce un cazzo. Ascolta le
tu
cose.
Sei un imbecille
là,
nato.
No,
tu
calma,
sei un
calma, non offendiamoci.
Non ti permettere di toccare questa situazione sui bambini. Non si toccano.
Ma di che cosa parla, signora? Lei vuole insegnare nelle scuole.
Sì, il gender, l'omosessuale.
E questo non va bene.
Non va bene perché lo dice chi?
Chi lo dice che non va bene? La signora di Fermo? Me ne strasbatto di quello che dice la signora di Fermo.
E io me ne strasbatto di quello che dici tu, Parenzo.
Lei appartiene, signora, a una era, a un'epoca in cui gli omosessuali venivano perseguitati. Sa, nel periodo in cui ha vissuto lei, agli inizi del Novecento.
Allora, fermi tutti, Antonietta, però resta con noi un attimo, perché qui la discussione adesso...
No, ma mandala via, fermala. Non ha un cazzo.
No, Antonietta,
vada a preparare
resta.
Qualcosa
Antonietta, resta, fermala.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Zanzara.
Io credo di averle sentite tutte in questa dannata trasmissione. Ma la sparachiodi nello scroto, quella mi mancava. Combatti, Parenzo!
È successo ieri proprio qui a Radio 24, proprio qui alla Zanzara, caro Parenzo. Abbiamo ancora in linea la nostra moralista, una delle nostre moraliste di riferimento, che non credo ami molto il porno, Antonietta da Fermo. Antonietta, il porno lo ami tu?
No.
Non ami? Quelle, le persone che fanno porno, come le consideri?
Le persone depravate.
Depravate addirittura, depravate. No, uno poi è un mestiere,
sì,
come un altro.
No, non è un mestiere. Il lavoro è tutta un'altra cosa.
Ma non puoi dire una cosa del genere, Antonietta.
Quello,
qui
quello è un piacere per loro, non è un lavoro.
Ma è un piacere, in alcuni casi è anche un piacere. Ma scusa, io qua ho accanto a me
che
una
persona che porta molti soldi. Lo fanno per soldi queste signorine.
Ma perché parli di depravazione? Perché parli di depravazione? È un lavoro.
Perché sì, perché no, perché per me no, perché per me il sesso è sentimento, è rispetto, è
brava.
E dunque tu consideri le pornoattrici delle poco di buono, diciamo, sostanzialmente?
Sì.
No, allora come rispondi alla signora Priscilla Salerno?
Buonasera a tutti. Mi fa fare sempre queste cose poverine le signore. Signora Antonietta, ma lei, a parte che del porno
è lei, scusi,
io sono Priscilla Salerno,
una delle più importanti pornostar italiane, lavora molto in America.
Ma penso che non veda il porno perché non capisce niente del porno, ovviamente, la signora Antonietta. Perché
la signora Antonietta non capisce niente del porno,
assolutamente, perché del porno chi non lo conosce non lo può. Ma io dico una cosa, ma perché vi permettete di parlare di noi porno dive, porno star, non conoscendo il settore? Io non parlo del suo lavoro, signora Antonietta, non vengo a criticare.
Vabbè,
lei che lavoro fa?
No,
insomma, ma lei che lavoro fa? Ma ha lavorato nella vita, ha lavorato nella vita. Non ha mai lavorato la signora Antonietta.
Ma Parenzo,
adesso dobbiamo litigare con Parenzo.
Tacci per favore. Parenzo, per favore.
Ma che ne...
Altrimenti, Giuseppe, rimettigli il locale di ieri sera.
Scusami,
una persona che ha lavorato,
Antonietta, scusami un attimo. Qui abbiamo una pornoattrice che fa tantissime cose.
Cosa ha fatto la signora? Cosa ha fatto nella vita?
Si diverte, guadagna un botto di soldi.
Sicuramente mi diverto tanto, è vero, la signora Antonietta ha ragione, mi diverto.
Ma fai pure.
Però
ci vuole, signora mia.
Ci vuole non solo il corpo, ma la testa per divertirsi e fare tanti soldi. Signora, perché sono un'imprenditrice del mio settore, sono 20 anni. Sono un'imprenditrice, ho tante persone che lavorano per me, insomma.
Assolutamente.
Certamente. Bel lavoro,
sì, bellissimo, mi diverto, sono ricca, famosa, viaggio il mondo.
Brava.
E ho scopato tanto.
Tanto. Benissimo. Ma chi te ne frega, a me non me ne basta niente.
Ma scusi, perché lei la mette sul piano, lei la mette
la signora Antonietta.
Lei la mette sulla morale, signora Antonietta?
Cioè, Senti Giuseppe, tu lo sai come la penso io, come la penso io.
Dillo in faccia, fai un lavoro immorale, fai un lavoro da depravata.
Cioè, per me non è un lavoro quello, quello è un divertimento che gli porta tanti soldi.
Vabbè, quello d'accordo.
Quindi, quella è un'opinione, è un'opinione che lei ha, però insultare non va bene. La depravazione,
no,
la depravazione è un'altra cosa, è un insulto essere depravati.
Addirittura?
Addirittura, addirittura.
E certo. Sono libera, sono una donna libera.
In che senso?
Donna libera.
Trovo anche una perversione mentale in queste cose.
Cioè?
Certe cose che ho sentito. Ieri sera ho sentito un quarto d'ora all'ultima parte, quella che spara con la pistola lì. Va
nello
bene.
Scroto,
ma ti sembra normale, Giuseppe? Dai.
Ha ragione.
Quella,
lei,
quella è depravazione.
Ciao, Antonietta.
Chi ha ragione? Parenzo, chi ha ragione? Chi ha ragione la vecchia?
No, no, su questo ha ragione la poveretta.
La poveretta.
La poveretta? Io sono poveretta?
Sì,
ma
sì.
Poveretto sarai tu che vuoi mettere nelle scuole i bambini le lezioni di LGBT. Ma lascia perdere, ma vergogna.
È finito il tempo, dai, su.
È
arrivata l'ora di andare a cena, su.
Ferma lì.
Sì, sì.
Ferma lì un attimo. È vero che ti sei presa una malattia venerea?
Purtroppo sì.
E come mai? Scusa, siete super protette.
Appunto per questo, perché oggi come
sei presa?
Per questo me ne vado dall'Italia. Perché sono.
C'entra l'Italia con le malattie venere?
Perché no, c'entra tantissimo, perché ormai con tutti questi content creator, diciamo così si denominano, così li devo chiamare,
OnlyFanser,
che non hanno né arte né parte, non hanno nemmeno idea di come si faccia una scena, un film, e truccano le analisi. Cruciani, ormai,
ma che ti sei presa, scusa?
È un'infezione alle vie urinarie, è un batterio.
Come si chiama?
Esattamente,
il nome te, la gonorrea.
Sei matto? La gonorrea è una malattia cattivissima che la prendi con la sporcizia, e
mamma
purtroppo
mia.
Ci sono ragazze di 20 anni che l'hanno, ce l'hanno.
Ma che ne sai come l'hai presa poi questa infezione? L'hai presa trombando nel privato con qualcuno senza nulla?
No, assolutamente, perché se tu fai un film e dopo 5 giorni vai a farti analisi che non
film.
Stai bene, hai girato solo con gli attori.
No,
e cos'è? Mi scusi,
ma
non è vero, ma non esiste. Ma a parte che io faccio film meravigliosi. Voi ospitate qua delle case cadute, delle persone che non hanno né arte né parte. Ma come si permette? Io sono Priscilla Salerno, ma lei come si permette.
Ma che cazzo me ne frega? Ma lei
sì, ho capito, ma lei che cazzo me ne frega? Ma cosa dice lei?
Polanski,
scusi,
fa film.
No, io faccio film, io produco film.
Scusa, tu recentemente ti sei incazzato molto con Benedetta Danna, Benny Green, perché ha detto
perché ha detto
semplicemente che lei ha avuto dei problemi di prolasso anale con la sua attività, ed è stato uno dei motivi per cui ha lasciato il
quando la volpe non arriva all'uva dice che acerba.
Che vuol dire?
Come che vuol dire? È un proverbio semplice.
Sì, traduciamo.
Quando uno ha fame di fama troppo velocemente e brucia le tappe, sei finita. In questo mondo specialmente,
scusa,
che è una lobby.
Ma lei dice che molte persone soffrono di questa roba qui.
Chi?
Molte persone che fanno.
Non l'ho mai sentito.
Non l'ho mai sentito. Scusami, Benny Green, confermi.
Ho fatto 157 scene, non ho prolassi anali.
Benny, confermi tutto. Benny, eccola qua. Puoi rispondere.
Eccomi qua. Allora, finalmente.
Grande sguerra tra le pornoattrici. Dimmi.
Non ti vergogni a parlare con me. Non ti vergogni a parlare con me.
No, assolutamente, perché io sono libera di poter esprimere una mia opinione.
Ma
su quello che
puoi sputare sul piatto dove mangiare. E che continui a mangiare. Tu stai continuando. Ma certo, ma fai film con i mongoloidi.
Calma,
ma di che cosa stai parlando? Scusami un attimo. Ma dai, ma fai film con gli. Allora, non ho fatto un film.
Allora, ferma, non parlate in più di quattro, come diceva Biscardi. Allora, qual è il punto? Benny, cos'è che rimproveri? Lei ti ha detto non puoi dire che è un problema tra le pornoattrici questa roba qui del prolasso anale, come hai detto, giusto?
Allora, io posso assolutamente dirlo, ma non
perché
è
tu sei
un qualcosa che ho mai riferito.
Tu sei un'attrice?
Sì,
ma di cosa?
Anche completa.
Ma di cosa? Ma che di cosa sei attrice? Ma di cosa?
produzione.
Ma che, in che
quindi
produzione hai girato?
Ma non mi rimproverate questo.
Non parlo di produzioni.
E allora, di che parli, scusa? È certo, hai girato, con i quattro scappati di casa di OnlyFans. È normale. Ma io non parlo con una che non è un'attrice.
Scusa, giuro, stiamo assistendo.
Vieni qua per parlare con una che non è un'attrice. Fatemi confrontare con una come me.
No.
Non con una che non è niente.
Sto capendo bene. Cioè, noi stiamo assistendo.
Ragazzi,
sto assistendo.
Dovete stare fermi tutti. Zitti tutti un attimo. Zitti tutti un attimo. Che c'è, Antonietta?
Giuseppe, un attimo. La signora Bernigherini ha fatto bene.
Cioè, a dire certo, ci mancherebbe. Ma tu lo sai che cos'è il prolasso anale, Antonietta?
No, assolutamente no.
Vabbè, però se non lo sai come fai a dire che quella c'ha ragione, scusami, abbi pazienza. Come
perché
fai?
Se lei ha raccontato delle cose, evidentemente ha dei problemi, ha fatto
mamma
bene a
mettere. Mamma
beh, Antonietta
mia.
Ha ragione però da questo
mamma
punto.
Mamma mia di che?
Ha ragione.
Mamma mia di che, Parenzo,
dico,
che stai con
assistendo.
Me? Dimmi, parla con me, Parenzo,
stiamo,
con me
parla. Stiamo assistendo da una parte a un dibattito tra due porno star che si confrontano.
No, aspetta, no.
Su una
stiamo guardando un dibattito con una star del porno e una che non è diventata
poveretta.
Nessuno. Punto. Ma poverina Antonietta.
Allora,
siamo circondati.
La versione di Benny Green conformi tu. Confermi tutto bene tu, no? Naturalmente confermi
allora,
tutto.
Io confermo che ti è venuto il prolasso anale, che difendo, attenzione, è
difende.
Comunque un lavoro di tutto rispetto perché io
ma di tutto rispetto.
Assolutamente
ma
sì, non ho mai
detto
questo,
l'ha sempre
detto. Però l'italiano bisogna anche capirlo.
Guarda un po' se tu che insegni a me l'italiano con due
io
lauree,
io lo so parlare molto bene, questa è una cosa che so fare molto bene, quindi basta capire le affermazioni per non sentirsi accusati e
io non mi sento accusata proprio da te, proprio pari a zero.
Quando nessuno l'ha chiamata,
no, sai qual è il problema? Che io talmente amo il mio lavoro, e coloro che ci sputano dentro,
realmente,
a parte che per me non c'è stata mai nessuno e mai sarà nessuno.
È un lavoro, signora.
Allora, calma, ragazzi, non vi sono
mai detto. Non è un lavoro, signora, il lavoro è tutta un'altra cosa.
E questo è il colpo finale di Antonietta da Fermo. Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lei ha ragione,
lo dica
a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.